was when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. As the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
E 03 di lunedì 28 aprile, questa è la giusta frequenza. La radio dei giovani per un mondo più giusto torna come sempre da lunedì al venerdì. Siamo di nuovo qui con voi, qui il vostro Tommaso Di Pierro che vi parla, redattore e giornalista di Zainet appunto e della giusta frequenza. Qui con me anche il nostro mitico regista microfonato Emanuele Floris.
Ciao, ciao Tommaso, com'è? Come stai? Come va? Ci ritroviamo in questa nuova settimana. Io sono partito già con un arduo combattimento contro i mezzi pubblici di Roma, famosissimi per essere ardui.
Esattamente, ardui, sono stati ardui, beh, devo dire anche nella scorsa settimana, che diciamo ha lasciato tutti senza fiato, considerando che appunto ci ha lasciato il pontefice, e diciamo che i mezzi sì, hanno potenziato certe linee, ma insomma il traffico c'è stato, ci sono state difficoltà e forse questo traffico ancora si sente.
Beh, assolutamente,
adesso.
Tu pensa che leggevo ieri una stima dei fedeli che sono riusciti a dare l'ultimo saluto al Papa, che erano circa 250 tra i 250 e 300 mila, quindi
enormità.
Immaginiamo queste persone spostarsi con le sole 2.5 linee di metro.
Ragazzi, devo dire anche io ho visto comunque una grande macchina che si è mossa, sicuramente ho visto tanti agenti, tanta sicurezza potenziata, questo sì, però certo comunque nei vagoni della metro ci si ammassa lo stesso, ma non per altro, proprio perché sono veramente tanti i fedeli che si ammassano sempre di fronte a San Pietro,
sì.
Quindi, insomma, la
questa
metro
volta c'è da dire, sfiderei chiunque per gestire un tale numero di persone.
Esattamente, quindi in realtà la nostra amministrazione, devo dire, sta dando veramente tantissimo. L'ho visto anche io andando in giro in questo weekend, in questo fiammante 25 aprile.
Dove sei stato? Minarri.
Ma ti narro, sono stato a Pomezia, sono stato a casa dei miei parenti e lì abbiamo fatto veramente una bella abbracciata, come si confà al 25 aprile. E poi in realtà ho fatto un po' da cicerone ai miei cugini che erano venuti qui appunto da Firenze. Non lo sapevano che avrebbero beccato tutto questo caos, loro pensavano di farsi un weekend tranquillo, sì, magari affluente come quello del 25 aprile, e invece si sono ritrovati l'affluire del funerale del Papa, i capi di Stato da tutto il mondo, quindi insomma hanno visto una Roma invasa. Ci siamo anche arrivati al corteo funebre in Piazza Venezia,
sì,
ma
dove
il Papa era già passato, quindi in realtà ce lo siamo perso per poco, ma abbiamo visto comunque una fluire di gente gigantesca come veramente non ne vedevo da anni. Il tuo di 25 aprile com'è stato?
Allora, io purtroppo il mio ruolo da responsabile tecnico di un locale proprio qui a Roma e fonico mi ha portato a lavorare il 25 aprile, però per un evento molto interessante che era proprio uno dei concertoni tenuti a Roma, in questo caso proprio nel locale Angelo Mai di Roma, ed è stato molto interessante, quindi carrellata di band di ogni tipo, artisti importantissimi, da Meg Frenetic e Orange, Jamie Tights a un certo punto è comparso
bellissimo
sul palco, che non era in lista, ma ce lo siamo ritrovato nel backstage.
Ecco, lì era da esserci.
È stato molto divertente, molto lungo, sicuramente una giornata stancante, però è l'evento, diciamo, il concerto più ricco di tutto l'anno, quindi
esatto,
un po' lo attendo e mi piace,
certo,
sempre gestirmelo.
È come la settimana di moda di Parigi, diciamo, lì l'affluire,
esatto,
è grande, invece si sa, lì all'Angelo Mai il 25 aprile è d'obbligo festeggiarlo così. Così come è d'obbligo partire sempre con la nostra scaletta, con la nostra consueta giusta notizia.
La giusta notizia.
La giusta notizia.
La giusta notizia.
La giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda il lancio di Biomass. Che cos'è Biomass? È il nuovo satellite dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che con uno speciale strumento radar fornirà informazioni senza precedenti sul patrimonio forestale dell'intero pianeta. Quindi, insomma, una vera e propria rivoluzione, un satellite rivoluzionario. Il lancio del satellite è fissato per domani, martedì 29 aprile alle 11:15 ora italiana, perché partirà dalla Guyana francese, è stato in Sud America, dove sono in corso gli ultimi preparativi per il lancio. Breaking out and we breaking the codes, similar to the Jack who stole, to the depths in your wet, so you take explosive, get it out. Biomass, come riportato da Renews.it, è un vero e proprio gioiello tecnologico, ve lo dicevo anch'io, realizzato nell'arco di 9 anni. Vi hanno lavorato oltre 700 esperti di più di 20 paesi. A renderlo speciale, che cos'è? È il suo strumento principale, un innovativo radar ad apertura sintetica in banda P, capace di penetrare attraverso il fogliame. Biomass potrà quindi spingere il suo sguardo fino al suolo e fare una mappatura 3D delle foreste, fornendo dati senza precedenti sulla loro struttura e sulla loro massa. Le informazioni inviate da Biomass saranno fondamentali anche per stimare il contributo della vegetazione nella cattura dell'atmosfera dell'anidride carbonica. Le foreste, lo sappiamo, sono i polmoni verdi della Terra e assorbono infatti ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di gas serra insidioso. L'obiettivo è monitorare quindi il ruolo delle foreste nell'assorbimento del carbonio, spiega la responsabile dei programmi di osservazione della Terra dell'ESA, Simonetta Cheli, ed è estremamente importante in quest'epoca di cambiamento climatico. La missione durerà almeno 5 anni, permettendo di monitorare l'evoluzione della situazione, ad esempio a causa del disboscamento. Sarà utilissima anche quando il satellite passerà su aree non coperte dagli alberi. Con il suo radar, Biomass fornirà infatti anche informazione sui ghiacciai e sul sottosuolo delle aree desertiche, fino a 5 metri di profondità. Il contributo italiano alla missione è dell'11%, con varie aziende coinvolte nello sviluppo di componenti chiave, da Leonardo a Thales, Ania, Space. Quasi interamente italiano poi è il lanciatore Vega C, realizzato in gran parte da Avio e Colleferro, a Colleferro vicino a Roma. Inoltre, i dati che saranno messi liberamente a disposizione degli scienziati saranno gestiti dall'ESR di Frascati, la sede dell'Agenzia Spaziale Europea specializzata nell'osservazione della Terra.
Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.
Questa è la giusta notizia che abbiamo deciso di riportarvi oggi. Brano musicale per voi, poi torniamo con il proseguo del nostro programma.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
You know whip game proper, whip proper. You know I'm whip game proper, whip game proper. You know a package on the way. You know I'm whip game proper. You know I'm whip game proper, whip game proper. You know I'm whip game proper.
Twist and Weezy F, baby, you did.
You know
whip game proper, like behind the wheel, behind the stone. It don't matter. Check it out. Whip game proper, coke.
cane chopper. Don't offer me reefer unless you know the flame proper. You know I'm in something sick when you see the twister popper. Fucked up off juice and vodka and high as a helicopter in a grape jelly jag or peanut butter Bentley. Or Rupert and Hummer, cause a few bitches is coming with me. Or break down slow that I'm spotted off in a stick ship. Mwah. Give my rims a kiss, they got big lips. Now tell the guts out, bricks that get served like ostrich interior. Because I'm sitting on the biggest bird. Vocalistic cataclysms, I spit the biggest words. Fuck you and your bitch ass crew, I spit the sickest verbs. Your life is secondary, I fuck my secretary. My life is legendary, keep a gun and never Chevy. My trunk knock up, watch how I beat the block up. A paper chopper, cause on my tip, the flame proper. Cause my
whip game proper. Whip game proper,
you know my whip game proper.
Whip proper,
you
know my whip game proper.
Whip game proper,
you know a package on the way.
You know my
whip game proper,
you know my
whip game proper.
Whip
game proper,
you know my
whip game proper.
Whip game proper,
whip game proper.
You know my whip game proper.
Yes sir.
Package on the way,
you know my
whip game proper.
I'm up in it like dope dick, and I'm physically fine, but my flow sick. Yo, Yosemite Sam, two holsters, two pistols, can't be too cautious. Yes, human crack, young Carter. I perform better in hot water. Yeah, in my whip game straight. On a bad day, I could turn a 2 into an 8. And when I smile, it look like a bag of coke. I gets high, I'm twisted like a bag of ropes. And I come from the jungle, I'm like Peter. I ride for my animals, you dig? Now get money or get the fuck. So much ice, I need to stick with the puck. And if the work ain't big enough, I could whip it up. Watch me whip it up, because my
whip game proper.
Whip game proper,
you know my whip game proper.
Whip proper,
you know my whip game proper.
Whip game proper,
you know a package on the way.
You know my
whip game proper,
you know my
whip game proper.
Whip
game proper,
you know my
whip game proper.
Whip game proper,
whip game proper.
You know my
whip game proper.
Whip my
package on the way.
You know my
whip game proper.
Whip game proper, watch how I stir the potter. Thuggin' like I will cock up my fafa, go block a blocker. Do anything a nigga gots to do to protect my Prada. When you call the cops up, I be gon' be before they search through my Prada. Because I don't want the drama, don't wanna holler at your honor. So under the seat of my carry the llama, and then a pill off in my Impala. I'm a what? Jeff Gordon slash Chef, sorry, I got the peel, sir. Behind the wheel or the stove, I whip it real hard,
yeah.
Till it get real hard, get a shout, it's real jobs. Not from Georgia, I'm from Chicago, but I gotta feel my,
what's up?
They all be proper at the top of the Carter. Cutting work at the table like a DJ go
right.
All of us popping tags, all of us riding Bentleys, all of us riding bikes, so you know we all popping Willys. I'm a C note proper, good dope shopper. Click gon' make dollars,
what?
Spit game proper, cause my
whip game proper.
Whip game proper,
you know my
whip game proper.
Whip proper,
you
know my
whip game proper.
Whip game proper,
you know
a package on the way.
You know my
whip game proper,
you know my
whip game proper.
Whip
game proper,
you know my
whip game proper.
Whip game proper,
whip game proper,
you know my
whip game proper.
Whip my
package on the way,
you know my
whip game
proper.
Ascoltando,
state ascoltando
la giusta frequenza.
State
ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Torniamo in diretta con la giusta frequenza. Non è lunedì senza la puntata odierna di WhatsApp. Siamo giunti alla numero 87, da Mondo Marcio a G Flaco. Buon ascolto.
Questa è la giusta frequenza.
Giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
WhatsApp, 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 WhatsApp.
WhatsApp.
Bentornati, bentornate, state ascoltando WhatsApp, la selezione delle tracce più belle uscite durante la settimana, fatte dalla redazione di Hotblock Radio. Io sono Rachnon Ragno, cominciamo subito. Mondo Marcio torna con un disco che suona esattamente come doveva, solido, riconoscibile, senza bisogno di spiegazioni. Credo è il manifesto di chi non ha bisogno di aggiornarsi sulle mode per sapere chi è. Nessuna forzatura, nessuna rincorsa al trend, solo Mondo Marcio, con il suo stile duro e vissuto, che riporta la sua firma dove era rimasta, impressa sulle strade di Milano.
Hot Block Radio is unforgettable.
Tenere duro è un'arte, vorrei cambiare le carte, ma nessuno ha mai fatto la fila per delle montagne russe piatte. Stoico come la Sfinge, sto cielo chi lo dipinge? Giochiamo sempre al massimo la partita che sai che non puoi vincere. È una maratona fra come Nipsey Hussle, quanti volevano abbattere un marcio. Messo alla porta sono rimasto come un difensore che va all'attacco e chiami Dio e non c'è campo. Ma ogni sera scendo in campo, sto destino è un bastardo, amore e odio come Willie e Carlton.
Un passo alla volta, un passo alla volta, un passo alla volta, perché ogni volta c'era una porta, dietro una porta e poi un'altra porta. Non è stata una corsa in cui vinci una coppa, sono ancora qui su una strada storta, col sangue in bocca e sulle ginocchia, fino all'ultima volta.
Non è quante volte cadi fra, basta che poi punti e spari fra. Notte fonda senza affari qua, ci metto cuore, testa e anima. Senza una famiglia o un uomo in casa, siamo nati storti, siamo ancora vivi. Punto in alto fra come la NASA, come l'Empire a New York City. Nessuno ricorda le tue sconfitte, parlano di te solo quando vinci. Tu pensi che abbia dipinto soltanto Gioconde, persino Da Vinci? E chiami Dio e non c'è campo, ma ogni sera scendi in campo. Sto destino è un bastardo, amore e odio come Mondo Marcio.
Un passo alla volta, un passo alla volta, un passo alla volta, perché ogni volta c'era una porta, dietro una porta e poi un'altra porta. Non è stata una corsa in cui vinci una coppa, sono ancora qui su una strada storta, col sangue in bocca e sulle ginocchia, fino all'ultima volta.
Via Crucis di Scream è un viaggio crudo e personale, costruito sulle macerie emotive di anni pesanti. Scream mette da parte le maschere dei Suicide Boys e si racconta senza filtri, paranoia, fede, disperazione, tutto messo in fila senza paura di mostrare le crepe. Il risultato è un disco estremo, doloroso, che non cerca compromessi.
Yeah.
is. Leave me, you gon' die, die.
Yes, you will.
Oh, yeah. Yeah. Fuck these hoes, I'm doing my dancing. Yeah, 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 yeah. Fuck these hoes, I'm doing my dancing. Yeah, yeah, yeah. Pulling up way too fast. Alright, I smoking on dope, we so damn high.
Come here.
All night, I've been dirtying up my sprite. My ice, ice, my bitch looking like Van O. White. I got on side, I fuck these hoes, I'm petty. Tell her, ride around with a bad bitch, could've been you. Tell her, pulling up with a bad bitch, could've been you. Hey, fuck her, tell her, stepping out with a bad bitch, could've been you. Hey, fuck her, tell her, I just married a bad bitch, could've been you. Fuck these hoes, I'm doing my dance. Fuck these hoes, I'm doing my own. Just for the hoes that blew their chance.
Gold Fella di G-Fleco e Trap dritta senza fronzoli. Il rapper confeziona un album che suona italiano senza sembrare una brutta copia di altro. Linee dritte, flow puliti, atmosfere da strada vissuta davvero. Niente urla, niente spettacolarizzazione, solo buona musica fatta con mestiere e naturalezza. Questo è Gold Fella di G-Fleco.
Hot Block Radio is unforgettable.
Non perdo tempo con bici assucchiando il mio clout. Tutti i miei fan la mochita, ti zingari nel club. Gallina canta quando l'uovo lo fa. Amo i miei fan, la mia fam, non questi qua, qua, qua. Mi lavo i denti d'oro come facessi ortodonzia. Non sono un rapper di strada, io sono un rapper real. Nuovo dia, la mia ciurma è più seria della CIA. Metto benzina nel pandino in caso l'autonomia. Facciamo affari come gli ingravattati. Stiamo guardando male tutti sti milionari. E questi rapper sono spinti però non dalla gente, che per rimanere up copiano gli emergenti. A Milano Occidente, stai attento agli accidenti. Quando arrivano le offerte conto anche la mia gente. Guarda che un bullone ti buca, non sei di ferro. Mangiamo da bullona prima manco al coperto. Wow. Il mio spliff è acceso, il mio cap è pieno. Queste pussy ora fanno tutte CD. Wow. Stavamo a zero, forse anche a di meno. Ma ora tutti sanno bene che è CD. Wow. Mi assumo le colpe quando mio gifella sbaglia, è come la mia ombra. CD. Wow. Vivo nel gelo, ma mi protegge il cielo. Chiedi pure alla tua maggior yeah. Chiacchiere.
Ho provato ad incastrarmi, non ho ancora perso il focus. Dalla prigione al forum, son dentro l'occhio di Horus. Esatto. Mi limi dalla testa, droghe mi fanno Ocus. Ma tu resti una bitch, vedi cromosomi nell'Ocus. Puoi far fuoco ma sappiamo che sei no que, wow. Stesso motto ma si complica lo scopo, wow. Ti sorrido ma non mi fido mai troppo, wow. Per questo che se ti avvicini ti glocco, ciao. Comando il nord come uno star Milano, mentre sputo criptonite per siclar Milano. Berline laser rossi, io vengo dal lato dark. Ho uno spettro così lungo che non li trovo mai parking. I miei shooter sono Arby, barbe lunghe come Hagrid. GD Wow, Santana Ganga, io e Flaco ti fumiamo. Tu chiamaci Patti e Selma, andiamo, andiamo.
GD Wow. Il mio spliff è acceso, il mio cap è pieno. Queste pussy ora fanno tutte GD Wow. Stavamo a zero, forse anche a di meno. Ma ora tutti sanno bene che è GD Wow. Mi assumo le colpe quando mio gifella sbaglia, come la mia ombra.
Avete ascoltato WhatsApp, la selezione delle tracce rap uscite durante la settimana più interessanti. Io sono Ragnor Ragno e questa è Hot Block Radio.
Nueva York.
Si te quieres divertir.
Como cuadro Frida Kahlo, el perico en blanco, sí, sí, el...
ser tu si racista. No te confunda. No, no, mejor evita. Ey, un chat de cañita en casa de Toñita. Y PR se siente cerquita. Sí, sí, sí. Tengo el campeonato, nadie me lo quita.
Se besa de nuevo. No me guande, besa de nuevo, ¿ok? Puerto Rico.
Como va Bonnie, va a ser el del pop. Ey,
15:26, torniamo in diretta con la giusta frequenza. Il lunedì inizia col botto, con i podcast degli studenti e delle studentesse dell'Istituto Pacinotti Archimede di Roma, un istituto che ha scelto di mettere a disposizione degli studenti un laboratorio radiofonico a tutti gli effetti organizzato da Fondazione Media Literacy, in cui gli studenti hanno appunto imparato a creare i propri podcast. Da novembre fino ad aprile, mese infatti in cui si è concluso il progetto, i ragazzi e le ragazze guidate dai giornalisti della Fondazione hanno imparato a esprimersi, a utilizzare nuovi media, a riconoscere il fake news e a creare appunto i propri podcast. Tramite questo progetto finanziato dal PNRR, investimento 1.4 contrasto dispersione, e sostenuto dalla Fondazione stessa, i podcast dei ragazzi, che siamo contentissimi di ascoltare oggi, riguardano come gestire al meglio il proprio tempo, il tifo organizzato e la criminalità. Buon ascolto.
State ascoltando
la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
L'uomo che osa sprecare anche un'ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita. Charles Darwin.
Benvenuti, state ascoltando Radio Pacinotti. Siamo Alice,
Cristiana,
Bianca
e Andrea.
In questa puntata affronteremo il tema della gestione del tempo, che tocca tutte le fasce di età. Infatti, molto spesso, ci ritroviamo a fare delle corse contro il tempo, perché non riusciamo a gestire i nostri impegni e ad organizzarci. E ciò ci porta ad avere ansia, perché dobbiamo fare troppe cose tutte insieme. Quindi, in poche parole, tendiamo a procrastinare. Ma perché ciò ci genera così tanto sconforto e ansia? A dietro cosa corriamo effettivamente?
Beh, correre contro il tempo può generare ansia, perché porta a un senso di urgenza e pressione, dati dalla paura di non soddisfare le aspettative che ci facciamo di noi stessi o che gli altri fanno su di noi, e dalla paura di non rispettare le scadenze e quindi di non raggiungere gli obiettivi prefissati. Nell'era dei social questo problema si è maggiormente amplificato, perché ci paragoniamo sempre agli altri e guardando ai loro successi ci sentiamo spesso inferiori o pensiamo a quanto non stiamo sfruttando bene il nostro tempo. Il problema principale è proprio l'attaccatura al telefono e allo scrollare dello schermo tra TikTok e storie Instagram. Ad esempio, guardiamo le influencer fare 3.000 cose al giorno, dalla palestra alla skincare, allo shopping e quant'altro, e ci ritroviamo a stare fissi sui social per svariate ore, interessandoci su quello che fanno gli altri, invece che dare priorità a ciò che dovremmo fare noi. Infatti, perdiamo la cognizione del tempo e ci dobbiamo sbrigare per fare cose che avremmo potuto fare con calma, dormendo di meno o saltando i pasti, sentendoci anche più in colpa per non aver fatto nulla di produttivo.
Tuttavia è possibile migliorare la gestione del proprio tempo avvalendosi talvolta di mezzi esterni, quali possono essere calendari e agende in formato cartaceo o digitale. Il consiglio che diamo è di crearsi due tipi di calendari, uno a breve termine per una visione settimanale e uno a lungo termine per una visione mensile. Una buona organizzazione del tempo garantisce non solo di rendere meglio in ciò che si fa, ma ci permette di non tralasciare la nostra vita privata, quindi divertimenti, svaghi e uscite con amici. Il più importante è il calendario a breve termine, che ci permette di avere una visione generale degli impegni e spazi di intervallo tra un'attività e l'altra. La prima cosa da inserire sono gli impegni fissi settimanalmente, come possono essere l'orario scolastico, universitario, di lavoro e sport. A questo punto vanno inserite le cose da fare che però variano di settimana in settimana, che possono essere visite mediche, appuntamenti particolari, oppure banalmente impegni come andare allo stadio, visite ai musei e tutti questi impegni già programmati. A questo punto bisogna trovare il tempo dove collocare lo studio. È fondamentale non procrastinare, perché ricorda, meglio studiare un'ora al giorno che 5 ore ogni giorno. Ognuno ha materie in cui trova più difficoltà, è normale, ma è importante metterle come impegno principale, sia perché così ti togli subito la preoccupazione, ma anche perché almeno abbiamo la mente fresca per apprendere meglio ciò che difficilmente comprendiamo. Il nostro cervello infatti è come un muscolo, allenarlo giorno per giorno garantisce un rinforzo.
Ricordiamoci che ciascuno ha ritmi e tempistiche differenti. Il tempo che impiega un ragazzo per svolgere un compito non coinciderà mai con quello di un altro ragazzo. E questa è una cosa importantissima da ricordare, perché spesso ci facciamo buttare giù se qualcuno impiega poco tempo per fare la stessa cosa che noi facciamo impiegando molto più tempo. Va bene, noi non siamo ignoranti e loro non sono fenomeni. Semplicemente siamo persone diverse e questo implica un rendimento diverso. Nel momento in cui decidiamo di fare una cosa, però, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione solo su quella. Quindi vi è il resto dei pensieri, distrazioni come quella del telefono, ed è fondamentale trovare un luogo dove possiamo concentrarci.
Per parlarne abbiamo con noi Chiara Di Paola, giornalista di Zainet.
Buon pomeriggio a tutti, un saluto.
Nel suo lavoro quanto è importante gestire il tempo?
È fondamentale, e in generale è fondamentale saper gestire il tempo. Io quando avevo l'età vostra mi riempivo di cose da fare, facevo sport, volontariato, studiavo, e questo affastellarsi mi ha anche insegnato a gestire il tempo. Diciamo che è un'educazione, secondo me, quella nella gestione del tempo, che però parte già dal tempo della scuola.
Come organizzi ciò che hai da fare?
Con un'agenda cartacea, come dicevate voi, ossia un'agenda virtuale sul computer, che un'agenda cartacea. È quella veramente la mia bibbia del tempo. Io ci segno tutto, anche se mi devo fare la doccia ci segno, anche se lo segno, anche se mi devo allenare lo segno, qualunque cosa io debba fare lo segno sull'agenda cartacea e non me ne separo mai. Quindi per me quella è la cosa fondamentale per la gestione del mio tempo.
Secondo te l'utilizzo degli smartphone ha influito nella gestione delle attività delle persone?
Moltissimo. Io una cosa che ho fatto una sola volta nella vita e che mi sono ripromessa di non fare mai più è quella di controllare quanto tempo passo sul telefono e sui social. Ci sono delle applicazioni che ti permettono di sapere quanto tempo stai sui social. L'ho fatto una volta e sono talmente tanto inorridita, mi sono vergognata di me stessa, che mi sono ripromessa di non farlo mai più. È vero che c'è una parte di informazione, di lettura, c'è una parte di lavoro per la quale sono sul telefono, però in effetti è veramente un buco nero del nostro tempo e inghiotte ore del tempo, togliendoci quello che potremmo fare di bello.
Infine, che consigli vuoi dare agli ascoltatori?
Allora, do il consiglio che mi sono data a me stessa. Quando avevo l'età vostra me l'ero proprio scritta e messa davanti alla scrivania. E la frase è: fai fin dove arrivi. Per me questo è il mantra della vita, ossia di non perdere assolutamente tempo, perché è poco ed è prezioso. Perdere tempo è proprio per me un insulto, ecco, alla nostra vita. Però allo stesso tempo non dobbiamo affogarci di tempo, perché c'è anche il tempo del riposo, il tempo della noia, il tempo del relax. E quindi fare fin dove si arriva, con la tranquillità di riempire il tempo con pienezza.
Detto ciò, ringraziamo Chiara, buona giornata a tutti e grazie per averci ascoltato. Un saluto da Andrea,
Bianca,
Alice
e Cristiana.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Ciao a tutti, siamo Giovanni Panariello,
Alessio Ciurpa, in regia Lorenzo Posidoni e Giulio,
dell'Istituto Pace Notti Archimedi di Roma, e oggi vi parleremo di tifo organizzato, strumenti di aggregazione e di criminalità organizzata.
Il calcio non è uno sport aggressivo, ma spesso lo diventa l'ambiente che gli gravita attorno. Quando i ragazzi cominciano a giocare sui campetti dei paesi o nelle squadre giovanili, li muove la voglia di stare insieme, di confrontarsi con i compagni, di emulare le gesta dei nostri campioni, ma mai penserebbero di entrare in un contesto di violenza o di pericolo. La violenza attorno al calcio comincia sempre dal verbale, come ad esempio cori offensivi, striscioni con scritte e insulti, provocazioni che contribuiscono ad alimentare la percezione che il mondo che gravita attorno al gioco sia poco sano. A farne le spese non sono calciatori che vengono colpiti nei loro aspetti più intimi e personali, ma è l'intera galassia calcio che si carica di connotazioni negative che diventa difficile da giustificare.
Molto spesso dietro le bande di tifo violento organizzato si nascondono intenti poco chiari, che hanno a che fare più con la malavita che con lo sport. Sono molto più di quanto pensiamo quelli a cui viene riconosciuto un potere carismatico, tale da influenzare le stesse società calcistiche, che preferiscono scendere a patti con le loro stesse tifoserie violente piuttosto che combattere all'interno. A poco valgono provvedimenti come DASPO, l'interdizione dagli stadi imposta ai tifosi, che si sono resi protagonisti di violenze.
L'educazione ai veri valori dello sport comincia dagli spalti. La scarsa sensibilità nei confronti di atti razzisti e discriminatori è la spia di un livello di consapevolezza ancora troppo basso, per il quale occorre che si mobilitino le società calcistiche e tutta la società civile. Sarebbe bello se al termine della partita ci scambiassimo tutti strette di mano, complimenti reciproci e ringraziamenti. Sarebbe un modo per riconoscerci tutti uniti dalla stessa passione, certamente avversari ma non nemici.
Sono molti i lati positivi di far parte di una curva di calcio in Italia, principalmente sono i tre motivi. Il primo è il senso di appartenenza, dove dentro la curva si condividono emozioni e passioni in comune e si vengono a creare legami forti. Spesso si paragona la curva ad una famiglia. Il secondo motivo sono le trasferte con la squadra, dove si può seguire la propria squadra ovunque si voglia, anche in minoranza rispetto all'altra tifoseria di casa. E il terzo e ultimo motivo abbiamo il clima della curva, dove spesso le curve, soprattutto quelle italiane, sono conosciute in tutta Europa per la propria calorosità. La curva spesso infatti è abbellita con striscioni, bandiere, sciarpe. Molte volte, anche se non è concesso, molte curve utilizzano fumogeni e le varie torce.
Per quanto riguarda la curva del Milan, sono stati effettuati 16 arresti di persone in carcere e 3 agli arresti domiciliari, principalmente le associazioni a delinquere, mentre nel caso della curva Nord Milano è indicata per aggravante associazione mafiosa ed aver colmato della lacuna organizzativa per evitare infiltrazioni nel business.
I rapporti tra ultras e politica permeano ogni curva italiana negli stadi. Se i rapporti redatti dalla Polizia di Stato a inizio degli anni 2000 relegavano la politicizzazione delle tifoserie a frangi minoritarie, negli ultimi anni i monitoraggi costanti delle curve italiane hanno restituito l'immagine di supporter, legati non solo alla passione calcistica, ma cimentati dal collante di una comune entità politica.
Adesso elenchiamo alcune curve delle maggiori squadre italiane di calcio che hanno al loro interno un orientamento politico, come ad esempio possiamo parlare dell'Atalanta, dove la parabola della curva della Dea è un esempio di come le tifoserie riflettano l'alternarsi di periodi storici. Con la nascita delle Brigate Nerazzurre nel 1976, l'orientamento di estrema sinistra fa il suo ingresso nello stadio assieme alle bandiere raffiguranti Che Guevara sul sfondo rosso. Per quanto riguarda l'Inter, invece, possiamo dire che gli episodi che inquadrano la curva Nord Milano al centro dell'emisfero neofascista sono i più svariati, dalla nota sgrammaticata con cui la tifoseria nerazzurra ha difeso i cori razzisti rivolti a Lukaku dai tifosi del Cagliari, ai fischi e gli ululati nei confronti del difensore Koulibaly del Napoli e Kessié del Milan, sino agli striscioni in omaggio all'ex capo ultralaziale Diabolik e a Daniele Belardinelli, ex leader dei Blood Honor di Varese.
Oltre all'Atalanta e al Napoli possiamo parlare anche della Lazio, della Roma. Ad esempio la Lazio, abbiamo la tifoseria che contende il primato alla curva dell'Hellas, era un gruppo per definizione. Resasi responsabile di numerosi episodi controversi e ricordati in particolare per gli adesivi con l'immagine di Anna Frank con indosso alla maglia della Roma, bollati dai tifosi come scudo rutinario. E infine possiamo parlare della curva della Roma. Infatti la curva sud ha subito un radicale cambio di orientamento negli anni 90, quando la fiamma tricolore ha relegato a fazione minoritaria i Cooks. I gruppi neri sono i padroni di casa, come ad esempio i Boys, i Giovinezza, opposta fazione, gli Ultras Roma Prima Valle, che sono i contrapposti Fedain, e ultimi baluardi dell'antifascismo sugli spalti olimpico. Grazie a tutti per averci ascoltato, un saluto da Giovanni Pariello,
Alessio Ciurpa e regia Lorenzo Sidoni e Giulio Dulli.
Questa è la giusta frequenza.
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 Ti prego non cominciare. Sai che per me è già difficile credere a quanto mi facevi male. Ma se me l'avessi chiesto avrei scalato l'Everest a mani nude. Anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini, io me ne frego. Quando menti io ti credo. So che sono più di mille quelle cose di me che non tolleravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre. Dimmi ancora una bugia, poi la verità. Era tutta una follia, però una follia per te non si fa. Non ero più a casa mia, neanche a casa mia, solo mille guai. Penso a Davide e Golia, io sarò Golia, tu mi ucciderai. E te l'avrei lasciato fare, perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto quello che mi resta. Ora che mi sento inerme, come un verme in fondo al mezcal. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi da cui non risponderò, non ne sono più capace. Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi, siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi, non recupererò gli anni. Scusa se non tornerò, non sai quanto mi dispiace. Che abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace. Disse quando ci pensavo, ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato, solo perché finanziavo. Ti darei da bere il sangue perché tutto ciò che adesso mi è rimasto. Credimi, sembra impossibile accettare che oramai ti ho detto ciao. Sto in un bilocale che da quando ti ho cacciata sembra una penthouse. Grande tipo il doppio ma senza la luce, come ci fosse un blackout. Non sono sentimentale. Delle volte tu aprivi la porta e io nemmeno ti sentivo entrare. Ti volevo a tutti i costi ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi da cui non risponderò, non ne sono più capace. Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi, siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi, non recupererò gli anni. Scusa se non tornerò, non sai quanto mi dispiace. Che abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace.
15.45, torniamo in diretta. Il lunedì appuntamento fisso con una delle mie rubriche preferite, il libro si racconta in radio. Il libro si racconta in radio, la rubrica su libri e graphic novel dedicata ai più giovani. Benvenuti ad una nuova puntata de Il libro si racconta in radio. Come sempre andrò a narrare quattro graphic novel che ho adorato e che mi sono piaciute e che vi consiglio. Quattro graphic novel bellissime, provenienti da varie parti del mondo, ma tutte con uno stile e un disegno unico. La prima graphic novel di cui voglio andarvi a narrare è La ragazza nello schermo, un'opera di due autrici, Manon Devex e Lulu B, due autrici francesi. Di cosa parla questa graphic novel? Parla di Colline, una ragazza che vive in Francia e sogna di diventare una illustratrice. La sua ricerca di ispirazione la conduce a contattare Marley, una fotografa che abita dall'altra parte del mondo, a Montreal, in Canada. Da parte sua Marley ha abbandonato la passione per la fotografia e si è lasciata andare a una vita più abitudinaria. Fa la barista, ha un fidanzato, vive nel Quebec e sembra quasi sempre avere tutto sotto controllo, anche se in realtà non è così. Le due giovani quindi, nonostante siano lontane chilometri, iniziano a tessere questo legame molto forte d'amicizia su internet, che supererà tutte le distanze e tutti i fusi orari e crescerà fino a che loro due non si incontreranno per la prima volta. Allora, questa è una storia innanzitutto di distanza, una distanza che però diventa un'occasione di incontro. Lo sappiamo, nel mondo moderno di oggi si può parlare con le persone anche che sono appunto dall'altra parte del mondo grazie ai social, grazie ad internet, e possiamo intessere relazioni con chiunque, anche con chi è distante dalle nostre culture. Qui ci sono due persone, due donne che cercano ognuno la propria strada. La protagonista, appunto Colline, vive in un perenne stato di ansia e di fobia e vuole dimostrare ai suoi genitori che può farcela nel diventare un'illustratrice. Si sente supportata dai suoi nonni, ma ha comunque bisogno di qualcuno che le dia manforte. Mentre Marley è una ragazza che sembra, ripeto, avere tutto sotto controllo, una vita normale, un fidanzato, un lavoro che non è appagante ma che comunque le permette di condurre tutte le sue passioni. Ed ecco che però questo incontro riuscirà a elevare queste due persone e a rinforzarle, a farle capire che nella vita bisogna inseguire il proprio sogno per quanto difficoltoso, e che a volte questo sogno non si può realizzare solo attraverso noi stessi. Certo, noi siamo un motore importante di noi stessi, delle nostre decisioni, siamo noi che dobbiamo prendere in mano la nostra vita, ma a volte quando emotivamente ci sentiamo fiaccati, ecco che sono le persone che ci sostengono, che ci messaggiano o che dicono semplicemente ho pensato a te, ti volevo scrivere, sono quelle le persone che ci portano a migliorarci, a inseguire i nostri sogni. Se supportati possiamo arrivare appunto a grandi risultati, e queste due persone si supportano l'un l'altro pur tenendosi a distanza fin quando appunto il loro incontro non avviene e porterà dei risvolti inaspettati. L'unico difetto che mi sento di dire a questa graphic novel è purtroppo la scelta della copertina, che è un po' troppo spoilerosa su quello che immaginiamo possa accadere all'interno dell'opera, ma che comunque rimane splendida anche per la scelta dei colori, dato che le due donne, proprio perché distanti, le autrici hanno deciso di colorarle in maniera differente. Il mondo di Colline è tutto grigio, nero, quindi ha colori un po' più cupi, proprio legati anche alla sua ansia e alla sua fobia, mentre il mondo di Marlene apparentemente anche quello è tutto colorato, riprende i colori dell'autunno che vive in Canada. Questi due mondi finiscono per scontrarsi, quindi due colori diversi, due personalità diverse si incontrano, ma genereranno poi appunto un'amicizia fondamentale per queste due donne, e chissà, magari indirizzerà al meglio il loro percorso e la loro vita. Altra opera, questa volta distopica, è La strada di Malou Larsenet. Quest'opera in realtà penso che molti di voi la conoscano già, ma non tanto per il fumetto, quanto perché questa è un adattamento a fumetti di uno dei capolavori della letteratura contemporanea, che è appunto La strada di Cormac McCarthy. Ed ecco che Malou Larsenet ha pensato bene di trasporre quest'opera a fumetto, proprio perché l'opera stessa richiedeva nel suo immaginario di essere riprodotta così. Già prima era stata riprodotta su grande schermo con il grande Viggo Mortensen, alias Aragorn per coloro che conoscono Il Signore degli Anelli, che interpretava il protagonista in un film, e hanno pensato bene di dire: sai che c'è, facciamoci anche un fumetto, perché un'opera così distopica si presta benissimo al valore post-apocalittico delle immagini. E infatti siamo in un mondo post-apocalittico, abbiamo un padre e un figlio che attraversano le rovine di un mondo ormai ridotto in cenere, camminano da soli nella speranza di trovare l'oceano, si sostengono a vicenda, lottano passo dopo passo contro fame, freddo, e bande di predoni, ogni sorta di insidie. La civiltà ormai non esiste più e la legge della sopravvivenza, quella homo homini lupus, sembra ormai imperante. Un'oscurità quindi senza speranza sembra avanzare. Cosa resta? Resta il fuoco dell'amore a indicare la loro via. Già il romanzo di McCarthy, io ve lo consiglio, è bellissimo e quest'opera lo va a completare, proprio perché leggendo il romanzo non si può non immaginare una civiltà distrutta. Ognuno ha le proprie idee mentre legge un romanzo di narrativa e si crea le proprie immagini mentali. Qui queste immagini vengono tradotte su carta in disegni cupissimi, un mondo veramente dall'atmosfera grigia, sporco, lercio, in cui si vede la polvere, si vedono personaggi, appunto bande di predoni che arrancano in questo universo, cadaveri ovunque. Sembra di stare quasi nell'universo di Mad Max, ma meno colorato, mentre lì c'era l'acceso fuoco dell'inferno desertico. Qui siamo in un mondo totalmente in rovina, probabilmente dopo una catastrofe nucleare, e il cenere e la cenere grigia riempie l'aria. E appunto, cosa salva la vita di queste due persone? L'amore che c'è tra un padre e un figlio. Un padre che deve sacrificarsi in tutti i modi per far mangiare il proprio bambino e per appunto cercare di dargli una sopravvivenza, dargli soprattutto una speranza in un mondo che cade a rotoli e in cui forse gli esseri umani si sono estinti. Come potrà mandare avanti la sua vita ora che gli rimane quell'unico figlio, un figlio che deve crescere, si spera la cui vita sia lunga, ma appunto la vita di un padre non dura per sempre. E lui si preoccupa per il suo futuro. È un'opera che va anche qui a indagare i lati più scuri dell'essere umano. Una volta che non c'è più la civiltà, le regole sociali crollano, e se non ci sono regole sociali, ovviamente ci ritrasformiamo in quello che siamo sempre stati, degli animali. Solo che solitamente noi siamo animali sociali, come dice Aristotele. In questo caso non lo siamo più. Se le regole cadono, decadono, decadiamo anche noi. Decadiamo in quanto esseri che vivono con una propria etica, una propria moralità, che seguono delle leggi. Quelle leggi non esistono più, e in questo caso l'unica legge imperante è quella della protezione, dell'amore, a volte anche protezione a tutti i costi. Cosa siamo disposti a fare per salvare le persone che amiamo? Commettere anche atti orribili? Questa è una delle vie che offre questo fumetto. Un fumetto sporco per quello che va a raccontare, per quello che va a descrivere, per quello che va a disegnare, ma è appunto un fumetto che vi consiglio tantissimo anche proprio per la sua brevità, per l'essere così interessante, proprio perché cattura dalla prima all'ultima pagina. Un'altra opera che vi consiglio, ma che questa volta viene dal Giappone, è Al tempo di papà, un'opera di un autore che amo molto, che si chiama Jiro Taniguchi, un autore venuto a mancare nel 2017. Di cosa racconta Al tempo di papà? L'artista giapponese ci racconta la storia di Yuichi, un uomo che vive a Tokyo e che non vede la sua famiglia da oltre 15 anni, avallando come sempre la scusa della mole di lavoro. Si sa, in Giappone il lavoro è una cosa fondamentale, addirittura fino al burnout, e in questo caso l'autore, il protagonista, ha sempre additato questa scusa, ma alla notizia della morte del padre, il figlio maggiore appunto è costretto a tornare nel paese natale, dove rievocherà il suo passato e soprattutto cercherà di comprendere il risentimento che ha sempre provato per il padre, un padre assente, troppo impegnato a lavorare per poterlo crescere o solo per potergli dare affetto. Ecco, questa è un'opera, anche come nello solco delle altre opere dell'autore Taniguchi, molto malinconica. Di solito l'autore associa sempre l'esperienza della natura con la vita di frenetica dei giapponesi, che da una parte vivono perennemente nelle città e dall'altra parte vivono in un mondo agreste, quasi separato dal resto. Quando queste due realtà si uniscono le preoccupazioni di un mondo sempre in lotta, sempre veloce come quello della città, in un mondo in cui tutto se la prende un po' più con calma come quello della campagna. Queste due realtà si scontrano e sono due anime diverse che confluiscono anche nel protagonista. Il protagonista malinconicamente appunto ripercorre una vita di mancato affetto, ma che in realtà, pensandoci bene, l'affetto c'era. A volte i nostri genitori ci danno amore in modi molto diversi, a volte ce lo danno con le parole, a volte ce lo danno soprattutto con i gesti, con gli atti. Ecco, in questo caso quindi l'atto qui sembrava mancare, ma in realtà non era così. Attraverso i ricordi il protagonista arriva ad avere una propria propria epifania, a capire quanto il padre avesse dato amore alla sua vita, a lui, alla sorella, alla madre, e di quanto questo sia servito a farlo crescere come persona, a riprendere certi gesti da lui. Noi assomigliamo ai nostri genitori più di quanto non crediamo, ed ecco che quindi il protagonista anche si ritrova a riflettere sulle sue decisioni, su quanto è cresciuto nella vita e su quanto il padre abbia contribuito alla sua crescita, al suo carattere e a ciò che lui è diventato. E a volte, anche se non ci è dato sapere quanto i nostri genitori ci hanno amato, loro lo sanno benissimo il sacrificio che loro hanno compiuto, anche se noi non lo conosciamo fino in fondo al tempo di papà. Quindi è un'opera veramente bellissima, un'opera che vi consiglio, che si divora nelle sue 300 pagine e che come sempre offre quel tocco incredibilmente casalingo, quel tocco incredibilmente malinconico ma anche dolce che solo un autore come Taniguchi sa offrire. L'ultima opera di cui vi voglio parlare è l'opera Ballata per Sopi di Philippe Melo e Juan Cavia. Che cosa racconta quest'opera? Ha a che fare con Adeline, una giornalista stagista che si presenta alla porta di un ex pianista, Julien Dubois, con il desiderio di conoscere ogni dettaglio della sua vita, di quello che fu un tempo un talentuoso musicista. Nonostante l'iniziale riluttanza, però, Julien gradualmente, a poco inizia a fidarsi di Adeline, a condividere con lei i momenti cruciali della sua vita, narrando una storia che parla di guerra, di pace, di rivalità e di amicizia, di gioia e di dolore, e svela anche naturalmente dei segreti e delle verità nascoste. Questa è un'opera che mi ha catturato dall'inizio alla fine, che veramente si legge in una sola seduta. Sembra di assistere veramente all'intera storia del Novecento attraverso la vita di una singola persona, una persona che ne ha passate tutte, che ha subito la fama ma anche il suo lato più oscuro, che è stato costretto dai suoi genitori, dalla sua madre soprattutto, a essere lo specchio dei suoi desideri inespressi. Ed ecco che quindi tutta la sua vita si è, come dire, spesa per la musica, ma non si è mai spesa realmente per essa. Il protagonista ha sempre vissuto all'insegna del successo, ma non ha mai voluto fare quello che lui voleva, soprattutto non è mai riuscito ad essere allo stesso livello del suo rivale, un rivale pianista anche lui, bravissimo in tutto, ma che veramente faceva musica per davvero, cosa che Julien Dubois non è mai stato. Julien Dubois, che non è nemmeno il suo vero nome, l'ha dovuto usare per fini artistici. E questo legame che c'è tra Julien Dubois e Adeline si rivelerà provvidenziale, proprio perché all'auto così il pianista potrà avere una specie di catarsi, una catarsi per approdare appunto a una vera e propria risoluzione della sua carriera. Un'opera stupenda, ricca di musica, ricca di arte e che avrà non pochi colpi di scena. E siamo arrivati alla conclusione di questa puntata della Giusta Frequenza. Spero che vi abbiamo intrattenuto con le nostre rubriche, la nostra musica, le voci dei nostri studenti e studentesse. Come sempre io vi do appuntamento domani dalle 15 alle 16, come sempre con la Giusta Frequenza. Ma prima di tutto, prima di finire, ringrazio coloro che ci hanno accompagnati in questo viaggio. Ringrazio il nostro Emanuele Floris.
Grazie, grazie a te Tommaso Di Piero, sempre un piacere ascoltarti.
Assolutamente, è sempre un piacere ascoltarmi, questo è indubbio e ovviamente lo sapete bene tutti. Appuntamento quindi a domani come sempre con la Giusta Frequenza. Ciao,
ciao. I got the blood, is on, hallelujah. Da, da, da.